Il 20 maggio 2012 il mio negozio ha subito un crollo e il 29 maggio il colpo di grazia.
Ci siamo tutti corsi fuori, stava crollando una torre dell'orologio e c'era un polverone. Da paura rimanevano le impronte per terra.
Storie di soccorritori dopo un terremoto e di nonne che fanno nascere i nipoti in una puntata che si intitola Homus Ex Machina.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Prima di introdurre questa puntata dobbiamo dare una piccola spiegazione, cioè dobbiamo fare un excursus per spiegare da dove arriva il titolo di oggi, che è appunto Homus Ex Machina, che in realtà diciamo mutua un termine per chi ha studiato qualche materia classica nella sua vita un pochettino più famoso, che è Deus Ex Machina, per cui proprio da Wikipedia Deus Ex Machina è una frase latina mutuata dal greco mechanè, che significa letteralmente divinità che scende dalla macchina. Originariamente indica un personaggio della tragedia greca, ovvero una divinità, che compare sulla scena per dare una risoluzione ad una trama ormai irrisolvibile, secondo i classici principi di causa ed effetto. Per estensione, tale espressione è andata ad indicare un evento o un personaggio che nel corso di una narrazione ne risolve inaspettatamente gli intrecci, spesso con modalità apparentemente non correlate alla logica interna della vicenda. Al di fuori dell'ambito narrativo, l'espressione indica una persona o un evento che inaspettatamente risolve una situazione molto molto difficile. Ecco, quindi il Deus Ex Machina è sostanzialmente qualcuno che arriva dal nulla e dice voilà, il caso è risolto, un po' come quando la signora Fletcher andava a prendere il pane e dopo un'ora di giallo in cui non si capiva niente e il panettiere diceva vuole una micchetta o un panino e lei ah, ho capito tutto. Grazie, ecco, il panettiere era il Deus Ex Machina, senza saperlo il panettiere, semplicemente le chiedeva se voleva un panino o una micchetta, ma la dottoressa Fletcher, la signora Fletcher capiva tutto, quello in qualche modo era il Deus Ex Machina, anche se in realtà il Deus Ex Machina entra e lo risolve proprio da dentro la situazione e l'intreccio. Ecco, noi oggi abbiamo storie di homus ex machina, cioè di uomini o donne che risolvono delle situazioni molto molto intricate, da un terremoto a una caduta da cavallo fino invece a un problema con un parto, con una nascita. È una puntata piena di belle storie, si intitola, lo ripeto per l'ennesima volta, Homus Ex Machina. Benvenuti. Ascolto la radio mentre lavoro nel luogo della mia grande passione, il negozio. Ogni persona che entra da me è una storia fantastica e conosco gli occhi di tutto il mio paese, San Felice sul Panaro, provincia di Modena, 10.000 anime in mezzo alla pianura padana. Faccio la fotografa da 33 anni, ma 12 anni fa è successo il terremoto. Qua in pianura ci avevano sempre detto che mai questo evento eccezionale sarebbe capitato proprio qui. Sono stati giorni terribili che ci hanno unito e sconvolto e hanno portato tanta generosità. E qui inizia un capitolo della vita che non dimenticherò mai e condividerlo mi fa bene. 20 maggio 2012 il mio negozio subisce un crollo e il 29 maggio il colpo di grazia. Ogni giorno con un gruppetto di pompieri o militari si entrava nel centro storico fra pietre, polvere e crolli a raccogliere quel poco che non era stato sepolto. Mentre in fretta e furia raccoglievo negativi, foto, schede digitali e ritornavo in strada, ho pensato di regalare ad ogni persona che mi aiutava una chiavetta USB.
Tutte le mattine noi commercianti facevamo la fila presso un'entrata del paese dove prendevamo un bigliettino e ti dicevano alla tal ora preparati con una borsa, due borse, tre borse, che due persone, due militari, due pompieri vengono con te a prendere su quello che vuoi portare a casa. E a tutti quelli che venivano con me ogni mattina, due un'altra, così, con il loro casco, mi infilavo il casco, veloce, c'era da andare molto veloce, e tiravo su quello che potevo, un pochino tutti i giorni. Però le persone che venivano ad aiutarmi, io regalavo a tutte una chiavetta, di quelle che tiravo su per terra, chiavette nuove.
Erano uomini forti, il viso nascosto dal casco, ma ci facevano sentire protetti. Arrivavano da ogni parte d'Italia e ogni settimana cambiavano le squadre. Per alcuni mesi al mattino raccoglievo e al pomeriggio la mia auto in un parcheggio diventava uno studio fotografico, dove davanti a un cartellone bianco facevo fototessere per documenti e con i soldi raccolti al venerdì, con altre commercianti, acquistavamo parmigiano, salame e lambrusco per l'aperitivo di ringraziamento alle squadre di militari e pompieri che andavano a casa. Questo tran tran fino a ottobre, quando la temperatura è cambiata e abbiamo dovuto acquistare o affittare delle casette di legno, e sempre nei parcheggi affrontavamo giornate difficili di lavoro. Io dopo 2 anni ho trovato il mio primo negozio reso agibile nel mio amato centro storico. Sacrifici a non finire, poco lavoro e, oltre alla fotografia decaduta, anche con l'avvento prepotente del telefono che porta a scattare migliaia di foto senza stamparne una, mi dedico all'oggettistica da regalo. Mi circondo di cose belle, vasi, profumi, lampade e fiori per portare gioia e speranza. Con alti e bassi e tanto impegno per tornare alla normalità, tra eventi e volontariato, arrivo a ottobre del 2019. Era un pomeriggio, verso le 17. Un uomo non molto alto, calvo, muscoloso, con una canotta smanicata e braghe larghe, entra dalla porta cigolante. Mi chiede se lo riconosco. L'ho guardato spaesata. Non mi ricordavo di lui. Estrae dalla tasca la famosa chiavetta che regalavo nei giorni post terremoto.
Lui ha tirato fuori questa chiavetta dalla tasca ed è, insomma, mi sono emozionata e così, insomma, lui, ma là, sono venuta a vedere come stai, come state, come sta il paese, così.
Lui, Michele, mi dice che è un pompiere di Ferrara e che per motivi di lavoro si trovava per un po' di tempo in quella zona. Voleva vedere le persone che aveva aiutato. Ci abbracciamo, un abbraccio forte, intenso, affettuoso, ci ha trasmesso calore. Da quel giorno Michele ogni tanto mi mandava foto da sviluppare, foto sue e della sua cagnolina di nome Maya. Piano piano mi ha raccontato del suo mondo, del suo lavoro, i lunghi turni, ma soprattutto l'umanità e il cuore che ci mette chi, come lui, fa il pompiere. Poi arriva il Covid, la chiusura, il vuoto, i tempi lenti e lunghi e la voglia di fare qualcosa. Michele mi invia qualche foto sua e della sua cagnolina. A me viene in mente di scrivere delle storie per bambini e diventano dei fumetti nei quali un pompiere di nome Mick e la sua cagnolina Maya insegnano ai piccoli a fare delle buone azioni. Gli propongo di stamparle. Lui è un po' scettico, ma accetta. Ed ecco il libricino con 20 storie da leggere ai bambini, un progetto benefico senza pretese che esce a giugno del 2023. Viene condiviso nelle aule scolastiche tra amici, nonni, parenti. Ad oggi ne sono state vendute 250 copie e con i 2.500 euro raccolti è stato comprato cibo e medicinali per la Lega del Cane a Ferrara. Un successo, ma soprattutto un'amicizia nata dal cuore, un sentimento puro di condivisione, di abbracci e di affetto. Michele, dal 2022, non è più a San Felice, è stato trasferito in provincia di Rovigo. Anche là c'è bisogno delle sue braccia muscolose e del suo cuore grande. Ma noi abbiamo in cantiere la seconda edizione del libro Mick e Maya, con nuove storie e questa splendida storia di vita.
When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is gone. Soon I will be there.
Carole King che canta You Got a Friend, cioè hai avuto un amico, perché la storia di Maria Rosa ci racconta diverse cose, ci racconta di quello che è accaduto al terremoto, di quello che è accaduto al suo lavoro, di quello che è accaduto al suo negozio, ma soprattutto dell'amicizia con Michele. Pronto Maria Rosa, buongiorno.
Sì, buongiorno Matteo, buongiorno, sono emozionata, sa? Ah,
diamoci del tu, così l'emozione prova a calare. Stai dietro a me Maria Rosa, faccio tutto io.
Sì.
Come sta Michele innanzitutto?
Michele sta bene, ha fatto la notte anche questa notte, quindi questo pompiere che lavora di giorno o di notte ed è una persona speciale.
Senti, quindi quante volte vi sentite tu e lui?
Oh, ci sentiamo almeno una volta alla settimana.
Perché state già lavorando alla nuova edizione del libro, giusto?
Certamente, certamente, sì.
E a che punto sì, è? Quanto manca?
Sarà. Le storie ci sono già tutte, circa 30 storie che questi due personaggi stanno vivendo per i bambini. Manca qualche immagine, qualche decorazione, un pochettino la copertina. Ci stiamo facendo aiutare da una ragazza che fa l'istituto d'arte. Okay. E quindi
ci siamo quasi,
dei giovani, sì.
Ci siamo quasi.
Sì,
sì. Senti, come sta il paese, Maria Rosa? Tu vivi sempre a San Felice sul Panaro?
Sì, io vivo a San Felice, il paese è, oggi c'è il sole, quindi il paese è bellissimo e va avanti, piano piano piano, ma va avanti. Ogni giorno c'è una briciola in più, che una pietra in più che si alza, quindi avanti tutta.
Tu fai sempre la fotografa oltre a vendere oggettistica,
sì,
regali?
Sì, certamente.
Senti,
sì,
com'è cambiato il tuo lavoro? Tu devi aver visto veramente un'epoca passare, cioè da stampare le foto,
bello,
a sti telefoni che non molliamo mai, mm-hmm, e scattiamo, sì, mille foto al minuto.
Che bella domanda, questa è una gran bella domanda. Io sono partita del 1991, il 7 dicembre, con ancora i rullini, i negativi, le fototessere fatte con la Polaroid e il phon che si scaldavano.
Che poi non si è mai capito se il phon servisse con le Polaroid, no? Cioè, secondo le si sbatacchiavano le Polaroid, boh, chi lo sa.
E quindi era bellissimo l'attesa, era bellissimo quando d'estate, il mese d'agosto, arrivavano tutte le persone con montagne di rullini che mandavi al laboratorio, quindi bellissima l'attesa, bellissimo l'aprire la busta dove c'erano queste foto di vacanze. Poi è cambiato tutto, ma per mantenere sempre alto il livello della fotografia ho fatto un investimento abbastanza grande, per cui io stampo direttamente anche dal telefono, anche da qualsiasi supporto digitale. Una persona viene e io gliele stampo subito, immediatamente.
Senti, sì? è tornata un po' di voglia di stampare le cose, Maria Rosa?
Guarda, ti devo dire che fra i ragazzi, soprattutto i ragazzi giovani, 18, 20 anni, chi fa l'istituto d'arte o così, mm-hmm, il rullino ha ripreso piede con le famose use getta. Mediamente alla settimana una decina di rullini arrivano in negozio da stampare, quindi è bellissimo, sì.
Questa anche mi dice una cosa che non pensavo, le use getta usano i ragazzi.
Sì, le use getta, queste macchinine che dopo le apri, tiri fuori il rullino, lo mandi in laboratorio a sviluppare, ci vuole una settimana e ritornano stampate con i negativi.
Maria Rosa, io devo salutarti, ma è stato bellissimo fare questa chiacchierata con te, non solo per il contenuto ma per la forma, perché hai una voce piena di sorriso e di gioia, che sono arrivate tutto. Grazie davvero per questa chiacchierata, Maria Rosa, in bocca al lupo per tutto.
Grazie, a presto.
A presto, ciao. Allora. Ciao, 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 ciao.
Ciao.
E ora la parola passa per la terza volta in questa settimana, l'abbiamo presentata lunedì, la nostra nuova psicologa e filosofa che ci dice qualcosa di più sulla storia di Maria Rosa, lei è Agnese Scappini.
La storia di Maria Rosa ci testimonia quella che è la principale skill dell'essere umano, che è l'umanità, che è la solidarietà. L'essere umano, infatti, è un animale da branco, è un animale da gruppo. E l'evoluzione della nostra specie, la selezione della nostra specie, è stata permessa proprio grazie al nostro vivere in gruppo. Infatti, diversamente da tutti gli altri animali che hanno le cosiddette specificità di specie, cioè hanno delle loro competenze e capacità che gli permettono individualmente anche di prevalere sulla natura e sugli altri animali, l'uomo non aveva questo. La sua specificità di specie, diciamo la sua forza, è stata il gruppo. E dov'è che si vede la nostra forza? È appunto la forza del gruppo. Nei momenti di difficoltà, nei momenti di grandi difficoltà, ritroviamo talmente noi stessi in questi momenti, ritroviamo talmente il gruppo, la forza del gruppo, da creare alleanze che tra l'altro durano in eterno. E la fotografia, quale è l'arte della nostra protagonista, è proprio l'arte poi di captare e di rendere eterno, no? E lei, grazie alla fotografia, ha potuto immortalare questi legami che ha creato in questo momento così difficile della sua vita.
Si intitola The Man Machine, questo brano di Kraftwerk. Ringraziamo moltissimo Luca Micheli per questa scelta. E ora vi raccontiamo un'altra storia. La storia ce la manda Antonello. E Antonello, evidentemente, da ragazzo era tormentato dalle versioni di greco e di latino anche, e di questa figura che appariva spesso, no? nei testi greci o latini, che era il Deus ex machina, appunto, questa figura che muove tutto al di fuori della macchina narrativa, cioè al di fuori del racconto. A un certo punto arriva qualcosa o qualcuno, non deve essere per forza un essere umano, può essere una divinità, può essere un oggetto, può essere un animale, che all'improvviso arriva e bam, apre tutta la storia, risolve tutta la situazione. Ebbene, lui dirà: io ero tormentato da quella figura. Ebbene, quella figura esiste e vive in Turchia, e ce lo racconta lui. Antonello, state con noi. Il Deus ex machina esiste, l'ho visto in Turchia. Era l'estate del 1900, ma non ricordo l'anno preciso, sicuro i primi anni 90. Vacanze Interrail, un modo economico per girare l'Europa pre-Erasmus. Quell'anno io e Giorgia, una ragazza di Barcellona che faceva a Roma la ragazza alla pari, avevamo deciso di arrivare fino in Turchia. Una settimana prima della partenza, Giorgia mi dice che c'erano due sue amiche spagnole che si sarebbero aggregate. A quel punto telefono al mio amico Gianni per proporgli di unirsi a noi. Gianni, architetto tarantino ma trapiantato a Roma, non si fa ripetere due volte l'invito e all'idea di passare le vacanze con me, la mia ragazza e soprattutto due spagnole, accetta su due piedi. Il viaggio in treno Jugoslavia, Bulgaria e Turchia dura 48 ore. La Turchia è bella e accogliente, insomma ci divertiamo come dei pazzi. Istanbul, le rovine di Troia, Smirne o Izmir, come viene chiamata la città di mare. A Smirne, dopo aver girato per il centro e poi per il lungomare, alla ragazza viene in mente di fare un'escursione a cavallo. Io e Gianni ci guardiamo dubbiosi, ma non si può resistere a tre ragazze spagnole. Giorgia, Monica e Esther sembrano entusiaste. Contrattiamo il prezzo con il ragazzo che noleggia i quadrupedi e saliamo in sella. I cavalli non sembrano certo Ribot, per nostra fortuna, e noi ci troviamo a caracollare per il lungomare prima e poi sulla spiaggia. Tutto va per il meglio finché, finita la spiaggia, il gruppo risale per un sentiero che costeggia un campo coltivato. All'improvviso il primo cavallo montato da Gianni inizia a galoppare. Tutti gli altri cavalli lo seguono. Io mi aggrappo letteralmente a redini e criniera. Ho la macchina fotografica appesa al collo. Errore da principiante. Lo sballonzolamento del galoppo non fa altro che far oscillare la macchina in avanti per poi farla tornare indietro sulla mia pancia. Insomma, i miei addominali vengono colpiti ad ogni movimento del cavallo da colpi come pugni di un pugile. Sopporto il supplizio stoicamente, sperando che la corsa finisca al più presto. Non immagino però quello che sta per accadere. Il cavallo montato da Monica si spaventa, si impunta e scarta fermandosi di colpo. Monica cade all'indietro battendo la schiena. Il tuffo è impressionante. Tutti scendiamo dai cavalli, che se ne vanno lasciandoci soli in aperta campagna. Monica è a terra, non sembra cosciente. Si lamenta con un mugolio, rotea gli occhi all'indietro. Ci prende il panico, siamo lontani dal centro abitato, in un paese del quale non conosciamo la lingua, non ci sono i telefoni e poi l'idea di avere a che fare con una sanità che non è proprio d'eccellenza ci atterrisce. Stiamo un paio di minuti lì a decidere il da farsi. Monica non si riprende. Forse è meglio dividerci. La situazione sembra senza via d'uscita quando, dal fitto canneto che costeggia il sentiero, esce un uomo anziano con una coppola in testa. È tarchiato, la pelle è bruciata dal sole e ci parla in inglese. A quattro stupiti ragazzi europei dice di sollevare piano la ragazza, di farla accomodare su una sedia. Sì, perché a pochi metri da lì c'è casa sua. È il contadino, ci spiega, che anni prima con la moglie è stato in vacanza in Italia, paese che adora. Monica piano piano si riprende, è incredibile. Ha un gran male al sedere, ma sta bene. Beve il bicchiere d'acqua offerto dal contadino ed è pronta per tornare a piedi in hotel. Noi salutiamo il vecchio con un rispetto immenso, il Deus ex machina che tante volte mi aveva tormentato nelle versioni di greco. Esiste davvero e vive in Turchia.
Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for.
Loro sono Coldplay che cantano Don't Panic, cioè niente panico, mentre la storia che vi ho raccontato ce l'ha mandata Antonello e per questo lo ringraziamo. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontarvi una storia in una puntata che si intitola Homus Ex Machina.
Matteo Caccia racconta.
Un aiuto fortuito, quasi piovuto dall'alto, che risolve una difficoltà in un modo del tutto inaspettato. Ecco, anche nella terza storia di oggi interviene qualcuno che in maniera imprevedibile risolve un problema che sembrava insormontabile. È la storia di Christy Schmidt, una donna di 52 anni che aiuta sua figlia a diventare madre a sua volta. È una storia di maternità surrogata, un tema che sicuramente divide chi ci ascolta, ma è soprattutto la storia di un grande atto d'amore. L'abbiamo letta sul Guardian, si intitola Ho dato alla luce mia nipote. State con noi. Avevo 24 anni quando ho avuto Heidi. Era il 1993, 2 anni dopo la nascita di suo fratello Jacob. Adoravo essere incinta. Ho portato avanti la gravidanza senza problemi e dopo il parto mi sono ripresa velocemente, entrambe le volte. Heidi e io siamo sempre state molto legate. Condividevamo l'amore per la musica, i film della Disney e una visione positiva della vita. Da adulta è diventata la mia migliore amica e viveva a 30 minuti da casa mia, in California. Heidi sognava di diventare madre a sua volta, così, nel 2016, vedere che lei e suo marito faticavano a concepire è stato straziante. Ci hanno provato per 4 anni, finché finalmente nel 2020 è successo. Quando ho saputo che aspettava 2 gemelli, mi sono sciolta in lacrime di gioia. Ma la nostra gioia purtroppo non è durata a lungo. A 10 settimane Heidi ha perso uno dei 2 bambini e a 24 settimane anche l'altro. Gli avevano già dato un nome, Malakai. Vedere il dolore di Heidi fu orribile, mi sentii impotente. Poi, qualche settimana dopo, Heidi mi disse: «Mamma, i dottori pensano che la fecondazione in vitro e la maternità surrogata siano per noi la scelta migliore a questo punto». Improvvisamente ci ho pensato, ecco che cosa potevo fare per loro. «Per favore, lasciami parlare coi medici», dissi, «per propormi come madre surrogata. Quale posto potrebbe essere più sicuro per il tuo bambino dell'utero della nonna?» Potevo scorgere sia speranza sia cautela negli occhi di Heidi. Avevo 52 anni, mi disse subito.
Mike and I were both pretty much like, I don't think you can do that.
All'inizio il mio compagno ed io eravamo dubbiosi, non pensavamo che ce la facesse. Lei aveva superato i 50 e non ci sembrava un'opzione realistica. Ma poi ne abbiamo parlato concretamente e ci siamo resi conto che non avremmo potuto pensare a una persona migliore di mia mamma. L'ultima cosa che voleva fare era mettermi in pericolo. Ma io ero in forma, sana e anche in pensione. E avevo tutto il tempo del mondo. Mi sembrava che Heidi fosse preoccupata che mi sentissi obbligata a farle quella proposta, ma la rassicurai che non poteva essere più lontana dalla verità. Una settimana dopo parlai con il medico di Heidi. L'età limite per le madri surrogate è solitamente 35 anni nello stato dove viviamo noi, quindi pensavo che avrebbe negato l'autorizzazione a procedere. Invece è stato possibilista. Se dagli esami risulta che va tutto bene, ha detto, non ci dovrebbero essere problemi. È stato solo allora che l'ho detto a mio marito, Ray. Anche lui è stato subito d'accordo. Dopo i vari test medici e il colloquio, ci è stato dato il via libera. Quando il medico ha finalmente impiantato un embrione nel mio utero a luglio del 2021, non stavo guardando lo schermo, stavo guardando il viso di Heidi, che si illuminava di gioia. Nove giorni dopo ho avuto un test di gravidanza positivo. Abbiamo chiamato i nostri partner per dirglielo e abbiamo pianto tutti di felicità. L'ultima volta che ero stata incinta risaliva a 28 anni prima, ma tutto è tornato subito a galla. Mi è sembrato naturale e gioioso vedere il mio corpo cambiare. Ho persino celebrato la stanchezza e la nausea mattutina come segnali che le cose stavano andando bene. Quando la mia gravidanza è diventata evidente, ho smesso di uscire spesso perché non volevo sentire la gente dire «Christy, sei incinta!». Volevo che le congratulazioni e l'eccitazione venissero riservate a mia figlia. Ray si divertiva a guardare la mia trasformazione. Amava scherzare con la gente. «Mia moglie è incinta, ma il bambino non è mio», diceva allegramente agli sconosciuti. Poi aggiungeva «Sta portando in grembo il nostro nipotino». Non tutti mi appoggiavano. Alcuni mi rimproveravano perché pensavano che stessi togliendo l'esperienza della gravidanza ad Heidi. Altri pensavano che stessi avendo un bambino con John, il mio genero. Non ho avuto niente a che fare con il concepimento di questo bambino. Sono solo un posto sicuro in cui farlo crescere, spiegavo. Le persone facevano fatica a crederci, ma non mi sono mai sentita una madre in attesa quando ero incinta. Il mio legame con questo bambino non era per niente come quello con Heidi e Jacob. Avevo programmato che subito dopo la nascita il bambino fosse portato da Heidi per avere con lei un contatto pelle a pelle. Alla fine il risultato sarà che due persone meravigliose riusciranno ad avere il loro bambino. Questo sarà figlio loro. Ho provato un'onda di felicità quando è nata mia nipote. Ecco, a marzo del 2022 pesava 2,8 kg. Vedendo Ecco tra le braccia di Heidi ho provato solo gioia. Ecco era esattamente dove doveva essere. La bambina è stata portata in un'unità di terapia intensiva neonatale sotto osservazione. Quindi sono passati 7 giorni prima che io la tenessi in braccio per la prima volta. Tenerla tra le braccia è stato fantastico, ma mi sono sentita una nonna orgogliosa, non una mamma. E 2 anni dopo, quando la mia splendida e sfacciata nipote mi chiamava Gigi e correva tra le mie braccia, è stata la stessa cosa. Ripenso a quell'esperienza con meraviglia e gratitudine. Sarò per sempre grata di aver potuto aiutare a fare venire al mondo mia nipote, Ecco, e di avere reso finalmente mamma Heidi. Ancora oggi Heidi dice che non potrà mai ringraziarmi abbastanza per quello che ho fatto, ma io non ho bisogno di alcun ringraziamento.
This is a continuation of everything that she has done her entire life.
È semplicemente il proseguimento di tutto ciò che mia mamma ha sempre fatto per me, per tutta la vita, e cioè assicurarsi che avrei avuto la migliore vita possibile.
Know about her and love about her and the relationship.
E alla base c'è il rapporto speciale che ci lega. Lui è Stevie Wonder che canta Isn't She Lovely, e la storia l'abbiamo invece raccolta sul Guardian. C'è una sezione del Guardian che leggiamo molto spesso perché è piena di storie bellissime, si intitola Experience, se per caso avete voglia di andare a cercarle. E vi abbiamo anche raccontato la storia di questa donna, questa mamma che decide di dare una mano alla propria figlia che non riesce a rimanere incinta, prestando il suo grembo per far crescere quella che poi è a tutti gli effetti sua nipote, che si chiama Echo. È difficile all'ascolto capire che Echo è un nome e non è l'avverbio che noi utilizziamo. Ecco, è un nome scritto peraltro, è un nome femminile evidentemente, scritto peraltro con la E, K, K e la O, e abbiamo fatto una ricerca approfondita durante il brano perché non volevamo farci sfuggire nulla. Ci siamo detti: ma da dove arriva sto nome? Anita Panizza l'ha scovato, come sempre scova qualsiasi cosa. L'origine del nome Ecco sono rintracciate nella mitologia norrena, quindi nell'antica mitologia e nella narrazione del nord europea. Ecco era una ninfa della montagna, famosa per la sua bellezza e la sua voce incantevole. Secondo la leggenda, però, Ecco fu punita dagli dei perché si innamorò del dio Apollo e lo distolse dal suo compito. Come punizione le fu tolta la possibilità di parlare, consentendolo di ripetere solo le ultime parole degli altri. Ecco perché, esatto, ecco perché Eco, poi la traduzione di Eco, cioè la voce che rimbomba e risuona, arriva da qua, arriva da Ecco. Oltre a Ecco potrebbe anche essere visto come una variante moderna del nome greco Eco. Significato è proprio ritorno di suono o riflesso del suono. Queste radici mitologiche e linguistiche conferiscono al nome Ecco un senso di mistero, potenza e di connessione con la natura. Ecco, ringraziateci, perché oltre a raccontarvi storie facciamo un pochettino di Wikipedia. Ora ascoltiamo invece Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Come una ma...
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo a raccontare la nostra storia seriale, che è tratta dal podcast originale di Radio 24 Come una marea, di Francesca Zanni ed Enrico Bergianti. Lo potete ovviamente ascoltare per intero. Come sapete, noi qui facciamo una selezione degli audio che vi mandiamo in onda, ma sul nostro sito o su Spotify, Apple Podcast, dove volete ascoltare i vostri podcast, lo trovate. Mi raccomando, per intero ascoltatelo. Ieri, nella puntata di ieri, abbiamo intravisto un barlume di giustizia nella vicenda di Franco Mastrogiovanni, che è il protagonista di questo podcast e di questa storia. Il medico legale, che si chiama Adamo Maiese, vedendo i segni di contenzione estrema, interrompe l'iter e dispone l'autopsia, arrivando a una prima e certa causa di morte, cioè l'edema polmonare. Viene disposto il sequestro delle telecamere dell'ospedale e si scopre una vera e propria tortura inferta a Franco. Franco è rimasto legato per ben 83 ore senza né bere né mangiare. La magistratura indaga. La potenza di quelle immagini, di quelle ultime 87 ore di Franco riprese in video, è incontrovertibile. State con noi.
Il 1 febbraio 2010 il GIP di Vallo della Lucania dispone il giudizio immediato per Michele Di Genio, Rocco Barone, Raffaele Basso, Amerigo Mazza, Michele Della Pepa e Anna Angela Ruberto, ovvero i sei medici che si sono avvicendati nei giorni di ricovero di Franco. Tra gli imputati ci sono anche gli infermieri Antonio De Vita, Maria Cirillo D'Agostino, Antonio Tardio, Alfredo Gaudio, Massimo Minghetti, Juan José Casaburi, Antonio Luongo, Maria Carmela Cortazzo, Nicola Auricchio, Giuseppe Forino, Raffaele Russo e Marco Scarano. Sono loro i 12 infermieri che hanno coperto i turni al servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale di Vallo tra il 31 luglio 2009 e il 4 agosto 2009. La magistratura indaga anche sulla legittimità del TSO a Franco Mastrogiovanni, Fu indagato anche il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, che, come abbiamo raccontato nella prima puntata, è stato il sindaco che ha firmato il TSO di Franco dopo gli eventi sulla spiaggia di San Mauro Cilento. Ma le indagini sulla condotta di Vassallo furono interrotte da un evento assolutamente inaspettato e tragico, avvenuto circa un anno dopo la morte di Mastro Giovanni, quindi nel 2010.
Continuano le indagini sulla morte di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, assassinato la sera di domenica 5 settembre a poca distanza dalla sua abitazione. La pista camorristica sembra essere quella più probabile, anche se al momento non è chiaro quale possa essere stato il movente dell'omicidio.
Il 5 settembre 2010 Angelo Vassallo viene ucciso in un agguato, probabilmente di stampo camorristico. Mentre era in casa, intorno alle 22:15, Vassallo viene affrontato da uno o più attentatori che gli sparano 9 colpi di pistola. Il caso dell'omicidio di Angelo Vassallo è tuttora irrisolto. Per l'istituzione del processo, le riprese delle telecamere sono state fondamentali.
Quello delle telecamere è stata la prova regina del processo. Se non ci fossero state le telecamere che ci hanno consegnato minuto per minuto quella che è stata la storia clinica, la storia della gestione del paziente e della sua agonia, che è qualcosa di veramente molto toccante. Se non ci fossero state le telecamere sarebbe stato molto difficile provare quello che poi è successo. I difensori si sono arrabbiati sugli specchi, hanno detto di tutto, hanno fatto di tutto, hanno fatto bene il loro lavoro, non c'è dubbio su questo, però hanno dovuto cedere di fronte alla prova regina che delle immagini.
La sorella di Franco, anche lei Caterina, come l'avvocato che avete appena sentito, parla di morte indiretta e di come le telecamere siano state fondamentali per il processo. La difesa deve quindi provare a smontare il potere di quelle immagini. Agli imputati vengono contestati i reati di sequestro di persona e morte in conseguenza di altro reato, che in questo caso è appunto il sequestro. C'è anche un terzo capo d'accusa. Nessuno dei medici avrebbe provveduto ad annotare in cartella clinica la contenzione, in nessun momento del ricovero. La cartella clinica è da considerarsi un atto pubblico. Per questo il PM Rotondo ha ipotizzato il reato di falso in atto pubblico. Durante il processo i medici si difendono dall'accusa dicendo di aver omesso di scrivere della contenzione all'inizio e nel suo mantenimento per mera dimenticanza. Un punto focale della vicenda giudiziaria è quello del rapporto tra la contenzione di Franco Mastrogiovanni e la sua morte. Uno dei tre reati contestati li mette in un rapporto causa-effetto. In fase di istruzione del processo, quindi, l'accusa ipotizza che sì, la contenzione abbia causato la morte di Mastro Giovanni. Oltre a sequestro e falso ideologico, quindi, una delle risposte più attese dai processi è quella a questa domanda. Mastro Giovanni è morto a causa della contenzione? Durante il processo, uno degli infermieri imputati, Antonio Tardio, parla di linee guida che regolano la contenzione. È l'unico tra gli imputati a fare questo riferimento. Le linee guida di cui parla Tardio in aula sono le linee guida dell'ospedale milanese Niguarda sulla contenzione, pubblicate nel 2006 dal titolo La contenzione fisica in ospedale. Ce ne parla Valentina Calderone, che all'epoca del processo si occupò del caso Mastro Giovanni per l'associazione A Buon Diritto, insieme a Luigi Manconi, con cui ha scritto Quando hanno aperto la cella, dove si parla anche del caso Mastro Giovanni.
Quando ministro della Salute era Roberto Speranza, è stato fatto questo documento che prevedeva o aveva l'obiettivo di eliminare la contenzione meccanica entro il 2023. Siamo nel 2024, posso garantire che questo non è successo e diciamo tutto questo processo si è abbastanza bloccato soprattutto in conferenza Stato-Regioni. È veramente un tema molto vasto, mi rendo conto, è anche molto complicato, però per esempio ci sono delle linee guida del 2005 sulla contenzione meccanica della conferenza Stato-Regioni. A un certo punto ci sono state tutta una serie di aziende sanitarie o di ospedali che hanno deciso di dotarsi di proprie linee guida. Quindi ritornando anche a che cos'è la regolamentazione intorno a questo tema, è molto frammentata.
La difesa di medici e infermieri ha provato in ogni modo a dimostrare che quella contenzione fosse blanda, necessaria e che il ricoverato fosse adeguatamente idratato con le flebo. I ricordi dei familiari rivelano anche un dettaglio inquietante, associabile alla contenzione. Quando videro per la prima volta il cadavere di Franco, i familiari notarono che il braccialetto che portava Franco al polso si era come incastrato nella carne, a causa delle fascette legate strettissime al polso dell'uomo.
Grazie moltissimo Francesca Zani ed Enrico Bergianti, che ci permettono di raccontare il loro Come una marea, che ritrovate ovviamente sul sito di Radio 24. Ora diamo la linea al GR. Io ringrazio Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Noi ci sentiamo domani, ovviamente, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!